Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, leader nomina nuovo comandante per la forza aerea dell'esercito. Ancora Iran invia aiuti umanitari all'Afghanistan. E Yemen, giustiziati 9 terroristi per l'omicidio del martire al-Samad. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 20 settembre 2021. E cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Ed ecco il commento di oggi che riguarda Trump e le guerre mancate. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che è proprio uno speciale dedicato all'attualità di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Il leader della rivoluzione islamica Ayatollah Ali Khamenei ha nominato un nuovo comandante per la forza aerea dell'esercito della Repubblica Islamica e dell'Iran. Secondo l'IRIB, la guida suprema, in un decreto emesso ieri, ha nominato il generale di brigata Amir Hamid Vohedi come il nuovo comandante dell'aviazione dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran. Il generale Vohedi ha sostituito il generale di brigata Aziz Nasirzadeh, che era il comandante dell'aeronautica dell'esercito iraniano. L'Iran ha ripreso i voli verso l'Afghanistan inviando un aereo passeggero con a bordo aiuti umanitari e alcuni diplomatici. Il volo Mahan Air, atterrato a Kabul mercoledì, trasportava oltre una dozzina di diplomatici iraniani e rifornimenti umanitari. Il volo è decollato dalla città iraniana nord-orientale di Mashhad con a bordo 19 passeggeri. L'aereo ha fatto rientro all'aeroporto di Mashhad con 26 passeggeri. All'inizio di questo mese L'ex presidente dell'Afghanistan Hamid Karzai e il capo dell'Alto Consiglio del Paese per la Riconciliazione Nazionale, Abdullah Abdullah, hanno avuto conversazioni telefoniche con il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian per chiedere aiuti umanitari. Amir Abdullahian ha sottolineato che l'Iran manterrà il commercio e manterrà aperti i suoi confini con l'Afghanistan e Kabul fa affidamento su Teheran per le rotte di transito e le importazioni, compreso il carburante. E le autorità yemenite hanno giustiziato 9 persone coinvolte nell'assassinio del martire Saleh al-Samad, l'ex capo del Consiglio Politico Supremo dello Yemen. Secondo Farsi News, 9 uomini sono giustiziati per essere coinvolti nel martirio avvenuto il 19 aprile del 2018 di Saleh al-Samad. Al-Samad, che ricopriva la carica del presidente dell'amministrazione, che è stato ucciso il 19 aprile 2018 da un attacco aereo della cosiddetta coalizione guidata dall'Arabia Saudita presso la città portuale di Hodeida, sabato 18 settembre 2021, oltre 3 anni dopo, l'agenzia di stampa yemenita ha riferito che 9 uomini responsabili dell'assalto sono stati fucilati da un plotone di esecuzione in una piazza nella capitale dello Yemen. Erano tra le 17 persone condannate per coinvolgimento nella sua uccisione. Altre 7 persone, tra cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono state processate in contumacia dal tribunale e condannate a morte. La Camera d'Appello della Corte Penale Internazionale, ICC, terrà un'udienza giovedì prossimo per esaminare la causa intentata da un palestinese contro alti funzionari dell'esercito sionista per il loro coinvolgimento diretto in un attacco aereo contro la casa della sua famiglia, che uccise 6 persone proprio dei suoi parenti durante la guerra del 2014 su Gaza. La denuncia per crimini di guerra è stata intentata da Ismail Ziadah, palestinese nato a Gaza e cittadino olandese, contro l'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito Benny Gantz, attualmente ministro della Difesa, all'ex comandante dell'aeronautica sionista Amir Eshel. La madre di Ziadah, 3 fratelli, la cognata e il nipote di 12 anni furono uccisi in attacco aereo contro la casa di famiglia nel campo profughi di Al-Bureiji a Gaza il 20 luglio 2014. Anche un ospite che visitava la famiglia in quel momento rimase ucciso. Un velivolo da addestramento della Marina Militare degli Stati Uniti si è schiantato ieri su un'area residenziale a Lake Worth nel Texas, danneggiando pesantemente 2 abitazioni e ferendo almeno 3 persone, di cui una verserebbe in condizioni critiche, lo riferisce la stampa USA, che cita le autorità di polizia locale citato da Nova. L'incidente avrebbe coinvolto almeno 6 edifici residenziali. Lake Worth si trova a nord-est di Fort Worth e del suo aeroporto. I 2 piloti del velivolo sono riusciti a deitarsi prima dello schianto e sono attualmente ricoverati in ospedale. Londra cerca di minimizzare l'effetto negativo dell'accordo sulla sicurezza di AUKUS. L'amore per la Francia è inestirpabile. Così il primo ministro inglese Boris Johnson, conservando con i cronisti durante un volo per New York, e ha attuato la frattura diplomatica con la Francia a causa del nuovo patto di sicurezza con Australia e Stati Uniti, assicurando l'immensa importanza della relazione tra i 2 paesi, secondo quanto riportato dall'agenzia PA. L'accordo sulla sicurezza e la relativa decisione dell'Australia di cancellare un accordo multimiliardario per i sottomarini francesi a favore delle navi americane a propulsione nucleare ha suscitato indignazione a Parigi, con il presidente Emmanuel Macron che ha richiamato con una mossa senza precedenti gli ambasciatori francesi a Canberra e a Washington. Il ministro degli esteri francese Le Drian ha dichiarato nel fine settimana che l'Inghilterra è stata una terza ruota della vicenda e ha accusato Londra di costante opportunismo. E a fine agosto si è svolto l'incontro tra il presidente Joe Biden e il nuovo primo ministro sionista Naftali Bennett. In un videoclip dell'incontro, che ha fatto progressi sui social media, Biden ha visto con la testa china come se dormisse. La clip è stata successivamente ritenuta fuorviante poiché l'audio è stato tagliato dalla voce di Biden e dalla sua parte della conversazione con Bennett. Tuttavia ciò non impedisce all'ex primo ministro sionista Benjamin Netanyahu di attaccare il presidente Biden. Fai finta di dormire. In un video postato da Netanyahu sulla sua pagina Facebook indicata che Joe Biden si è già addormentato, secondo lui Reuters, che recita dal video in cui è stato audito per la prima volta un suono fuori immagine. Come stai Bennett? Hai incontrato Biden? Netanyahu risponde sì. Ho sentito che era molto attento, Netanyahu ha detto, tra le altre cose, di aver abbassato la testa in segno di sostegno e poi abbassò la testa come se stesse dormendo profondamente, sebbene la clip fosse solo una frazione del video di 26 minuti che Netanyahu ha pubblicato, ha lasciato sbalorditi molti media pensavano che fosse un'apparente presa in giro di Netanyahu. Il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Dabaiba, avrebbe chiesto aiuto al governo egiziano dopo che un tribunale dell'Egitto ha emesso una sentenza a favore della compagnia kuwaitiana Al-Kharafi, coinvolta in una lunga diatriba legale con l'autorità di Tripoli, e quando emerge da un audio trapelato e circolato nelle ultime ore sui social media dello stesso premier Dabaiba. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA, Trump e le guerre mancate. È possibile che gli Stati Uniti siano andati vicini a lanciare un attacco militare contro la Cina nelle ultime settimane trascorse da Donald Trump alla Casa Bianca? L'ipotesi potrebbe sembrare inverosimile, ma le anticipazioni di un nuovo libro in privilegiata sugli eventi di Washington rientravano questa eventualità tutt'altro che fantasiosa nei frenetici giorni delle elezioni presidenziali e della transizione alla guida del paese. Nel volume Pericolo, i giornalisti del Washington Post, Bob Woodward, noto per l'indagine sullo scandalo del Watergate negli anni 70 del secolo scorso, e Robert Costa, hanno raccontato come i timori per un'azione disperata di Trump con l'obiettivo di rimanere alla Casa Bianca fossero nutriti seriamente sia dal governo di Pechino sia dal capo dello Stato Maggiore Militare americano, General Mark Milley. L'intenzione di Trump di non voler ammettere la sconfitta incassata da Biden e dai democratici aveva provocato profonde divisioni all'interno dell'apparato di potere degli Stati Uniti.
Elezioni democratiche e candidature inopportune. Le elezioni rappresentano sempre una manifestazione di democrazia. Le elezioni consentono ai cittadini di giudicare l'operato dei propri governanti ed amministratori e, ove ritenuto non soddisfacente, consente agli stessi di individuarne un'alternativa. Inoltre, le elezioni permettono di far emergere le migliori capacità professionali e della società civile, di modo che l'operato del pubblico sia il più possibile performante. Le elezioni poi permettono ai nuovi cittadini di offrire il proprio contributo, di partecipare alla promozione della democrazia del paese di cui hanno chiesto ad ottenere e poi anche fare parte. Un esempio di quanto appena detto e quanto fatto da Asia Belhaj, autrice del libro Oltre l'Hijab, mediatrice culturale responsabile del progetto Aisha Belluno per contrastare la violenza contro le donne, attivista nel dialogo interreligioso e non candidata alle scorse elezioni regionali in Veneto. Un altro esempio è dato dalla candidatura alle prossime elezioni amministrative per il comune di Roma di Mariam Ali, figlia dell'imam Sami Salem, sorella dell'influencer Tasnim Ali, molto apprezzata dalla comunità di TikTok e dagli utenti di Instagram, a cui spesso spiega in maniera schietta le peculiarità del proprio credo. Ancora si può citare la candidatura di Fatima Jabkij, nata ad Aleppo ed educatrice sociale al consiglio del quartiere Navali del comune di Bologna. Con riferimento al comune di Bologna si può svolgere qualche riflessione in più. Nel mese di ottobre si terranno le elezioni comunali per le elezioni del sindaco di Bologna e dei consiglieri componenti e il consiglio comunale. Si vota per il futuro sindaco il 3 e il 4 ottobre e l'eventuale ballottaggio è fissato per il 17 e 18 ottobre. I partiti puntano su tante personalità che arrivano dalla società civile per fare il pieno alle urne. 8 in corsa per succedere al sindaco uscente: Matteo Lepore, Fabio Battistini, Stefano Sermenghi, Dora Palumbo, Marta Colote, Andrea Tosatto, Luca Labanti e Federico Bacchiocchi. Può essere all'interno delle liste vi sia qualche candidatura inopportuna. Ebbene, esaminando nell'italio le liste di candidati, cade l'attenzione sulla lista della Lega. Nella lista della Lega risulta candidata Daniela Muccitelli, poliziotta in servizio da circa 11 anni presso il commissario di polizia Bolognina, Pontevecchio. Si presenta con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook in data 4 settembre 2021. La candidata si presenta esordendo nell'affermare che si è candidata perché condivide i valori del movimento. Il video pare essere realizzato all'interno di una caserma della polizia e la ritrae con alle spalle un'autovettura della polizia di Stato riportante i segni d'istituto. Il video termina con l'appello della candidata ai propri ascoltatori contro il partito dell'antipolizia, che nutrirebbe a suo dire forti pregiudizi nei confronti della polizia, soprattutto a Bologna. In data 3 settembre 2021 condivide un post contenente una foto che la ritrae unitamente a Matteo Di Benedetto, candidato al Consiglio Comunale di Bologna alle prossime elezioni amministrative. Gianni Tonelli, che secondo quanto riportato da Wikipedia è un poliziotto, sindacalista e politico italiano, segretario del sindacato autonomo di polizia dal 29 aprile 2014 al 20 marzo 2018. Nella foto oggetto del post condiviso dalla candidata Luca Giuliani, che oltre ad essere referente della Lega al quartiere Savena del comune di Bologna, svolge la propria attività lavorativa all'interno dell'ufficio immigrazione della questura di Bologna. Vale premettere che non è in discussione il diritto dei singoli, qualunque professione svolgono, di esercitare il diritto di candidarsi alle elezioni a qualunque livello siano organizzate. Si vuole bensì porre un dubbio e esercitare una riflessione argomentare in merito all'opportunità che un appartenente alle forze dell'ordine sia candidato alle elezioni nell'ambito di un percorso organizzativo e costruito. Invero che per rispondere alle esigenze securitarie i vari partiti, siano di destra o di sinistra, rispondono con la candidatura dello sceriffo di turno e prassi assai diffusa. Del resto, ad esempio, a New York alle primarie democratiche per la carica di sindaco guida con ampio margine di vantaggio Eric Adams, un ex capitano di polizia afroamericano che ha fatto della lotta alla criminalità il punto qualificante della sua strategia. Insomma, lo sceriffo candidato alle elezioni non è una novità, ma non è questo che si vuole sindacare, atteso che ciò rientra nella discrezionalità dei singoli partiti che propongono un'offerta elettorale in relazione alla quale i cittadini sono liberi di aderire o meno con il proprio voto. In effetti ciò che desta preoccupazione è il fatto che il segretario di un sindacato di polizia al termine del proprio mandato si candidi e venga eletto nell'ambito di un partito come la Lega, che ha fatto della retorica securitaria e populista anti-immigranti il proprio cavallo di battaglia. Ciò che desta preoccupazione è poi la circostanza che all'interno di una questura come quella di Bologna un partito come la Lega faccia proselitismo per il tramite del sindacato di polizia del quale ha eletto il suo precedente segretario. Tali argomentazioni fanno sorgere dubbi, non della laicità di tali comportamenti, che ben inteso non è messa in discussione, ma bensì della loro opportunità. È infatti opportuno che chi gestisce profili amministrativi, ovvero indagini che possono interessare per gli aspetti trattati le tematiche della retorica leghista, possa candidarsi in quello stesso partito, entrandovi dalla porta un sindacato di polizia. Qualche dubbio, quantomeno ad un osservatore esterno, può anche venire. E non tanto perché i candidati appartenenti alle forze di polizia riportano nei propri video propagandistici il marchio registrato del sindacato di polizia SAP, I Love Polizia. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma, grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.